We are on two wheels. La bicicletta a 360 gradi raccontata su Radio Sherwood. Amici e amiche di Radio Sherwood, 19ª puntata di We Are on Wheels, la trasmissione sulla bicicletta. Oggi il filo conduttore della puntata sarà il ciclismo extraeuropeo, diciamo africano e del Medio Oriente, in un certo senso. Parleremo di storia con l'algerino Abdelkader Zaaf, uno dei primi a partecipare al Tour de France, e la sua bizzarra storia che vi racconteremo. Poi passeremo all'attualità con le iniziative benefiche del calciatore della Roma Azimoun, che ha sostenuto alcune sue connazionali, e torneremo all'agonismo con l'Eritrea che avanza nel ciclismo con Biniam Girmay e i futuri mondiali in Ruanda. Vi abbiamo abituato a ottima musica e non saremo da meno anche oggi. Questo è l'ultimo pezzo di Nick Cave and the Bad Seeds e si intitola Wild God.
Once upon a time, a wild god zoomed all through his memory, in which he was entombed. It was rape and pillage in the retirement village, but in his mind he was a man of great virtue and courage. And he flew out the window with his long trailing hair, and the smoke from the bodies went straight up in the air. He was a wild god searching for what all wild gods are searching for, and he flew through the dying city like a prehistoric bird. He went searching for the girl down on a Jubilee Street, but she died in a bedsit in 1993. So he flew to the top of the world and looked around and said, where are my people? Where are my people to bring your spirit down? Searching for a faraway girl who was basically a mirage that nevertheless loomed large. She would hang under the rail as he blew round the room and make love with a kind of efficient gloom. And the people on the ground cried, oh, it start, and the wild god says it starts with a heart, with a heart, with a heart, with a heart. And the people on the ground cried, oh, when does it end? And the wild god says, well, it depends, but it mostly never ends. 'Cause I'm a wild god flying and a wild god swimming, and I'm an old sick god dying and crying and singing.
Bring your spirit.
quest'oggi vi raccontiamo la storia di un ciclismo che fu il ciclismo del secondo dopoguerra, in cui anche i paesi nazionali non erano gli stessi di oggi. Ad esempio la Francia aveva ancora le colonie in Algeria, ad esempio, e quindi l'Algeria era ancora un protettorato francese, una colonia francese. Poi ci furono anche delle guerre civili in quel periodo, insomma era un periodo anche piuttosto turbolento. Negli anni 50, per la precisione nel 50 e nel 51, al Tour de France si presentava una rappresentativa di ciclisti nordafricani, per lo più algerini, alcuni di chiare origini francesi, altri di sangue locale, diciamo. E tra questi c'era Abdelkader Zaf, che la sua prima partecipazione al Tour de France la fece nel 1948 col team del sud-est francese, perché allora il Tour de France veniva corso per team nazionali o regionali. Poi tornò nel 1950, nel 1948 si ritirò alla prima tappa, diciamo, non era ancora all'altezza della competizione. Nel 1950 Abdel fa molta fatica, ma riesce ad arrivare alla tredicesima tappa. La tredicesima tappa da Perpignan a Nîmes è un vero e proprio inferno. Caldo, torrido, in pianura francese, tantissimi chilometri da percorrere. A un certo punto Abdel ha una crisi, ha un senso di vertigine e si ritrova per terra svenuto, viene ritrovato poi dentro un vigneto. Durante queste tappe succede di tutto, il pubblico cerca anche di dare una mano agli atleti in ogni modo, passa da bere magari, qualcuno probabilmente ha passato da bere ad Abdel qualcosa di diverso, perché quando viene ritrovato dal servizio medico il corridore ha un insopportabile odore di vino, il che è molto strano perché Abdel è musulmano. È chiaramente stordito, forse anche per il vino ingerito volontariamente o involontariamente, non si saprà mai. Fatto sta che il povero Zaf è in uno stato di confusione e ubriachezza palese, tant'è che cerca di riprendere il via ma va nella direzione opposta. Probabilmente nella foga di prendere qualcosa di liquido ha preso anche, poverino, qualcosa che non doveva bere e che sicuramente non era abituato a bere. Tra l'altro, parentesi, una contraddizione un po' dell'epoca, anche frutto di cultura coloniale, negli anni 50 l'Algeria era il maggior produttore di vino al mondo. Poi i vigneti sono spariti completamente dopo la fine del periodo coloniale, una delle eredità coloniali della Francia che poi è stata volutamente abbandonata. Zaf si riscatta nell'anno successivo, nel 1951 corre il Tour de France sempre con il team nordafricano, sempre più combattivo, e si guadagna la fama di casseur de baraque, letteralmente demolitore di baracche, cioè un corridore che cerca di andare sempre in fuga. Addirittura si rende protagonista di un'azione nella tappa tra Carcassonne e Montpellier che fa da volano per lo svizzero Koblet per staccare Fausto Coppi, e quindi involontariamente diventa anche parte della competizione, anche se poi Zaf diciamo terminerà ultimo il Tour de France guadagnandosi l'appellativo che si dava all'epoca di Lanterne Rouge, cioè l'ultimo in classifica. Arriverà a 60° posto a 48 ore 58 minuti 18 secondi da Hugo Coblet, però si metterà in luce diverse volte, arriverà anche vicino a un successo di tappa nella penultima tappa giungendo quinto. Ci saranno altre partecipazioni di Abdel al Tour, però non riuscirà mai più a completarlo. Comunque va denotato per la sua onesta carriera ed per essere stato uno dei primi corridori esotici nella storia così tanto europea del ciclismo. E adesso interrompiamo le trasmissioni per ancora musica, facciamo un tuffo negli anni 90 con i Mansoon, questa è Wide Open Space.
Cause
Torniamo in trasmissione, passando stavolta in Iran, e andiamo un po' anche all'attualità. Forse qualcuno di voi conoscerà Sardar Azmoun, un calciatore della Roma, una stella della nazionale iraniana, ha realizzato quasi 50 gol in nazionale. Stella della nazionale che però diciamo non si sente completamente a suo agio con questa divisa, perché ha dei sentimenti, diciamo, per dire un eufemismo, contrastanti rispetto alle politiche nazionali. La situazione in Iran più o meno la conosciamo, c'è comunque un regime teocratico e le politiche di oppressione verso le donne sono ben note. Azmoun più volte ha testimoniato il suo dissenso anche in nazionale, rifiutandosi di esporre il simbolo della nazionale e lanciandosi in dichiarazioni di vergogna, ad esempio dopo l'uccisione di Mahsa Amini, una ragazza curda uccisa dalla polizia solo per aver indossato in modo improprio il velo. Nonostante ciò, Azmoun è comunque rimasto in nazionale, però ha continuato a distinguersi per iniziative a favore delle donne nel suo paese. E qui veniamo al legame con noi, con la nostra trasmissione. Azmoun ha deciso di finanziare la trasferta di Parisa Magnuni al prossimo mondiale di gran fondo, di ciclismo di gran fondo, in programma ad Aalborg in Danimarca dal 28 agosto al 1 settembre 2024. È una delle, diciamo, una rassegna per amatori, per dilettanti. Parisa Magnuni non è una professionista, però per lei era difficile evidentemente recuperare fondi per partecipare a questa trasferta, pur avendo ottenuto attraverso delle gare in Turchia il pass per la qualificazione. E quindi è intervenuto il buon calciatore della Roma, qui va comunque tutto il nostro applauso, per finanziare questa trasferta. Le iniziative di Azmoun, tra l'altro, sembra non si fermano qua. Gli facciamo anche un in bocca al lupo, perché di recente proprio in nazionale ha subito un brutto infortunio che lo terrà fuori dai campi da calcio per almeno un mese, e chissà, magari in futuro cercheremo anche di sentirlo per saperne di più su questo suo interesse verso il mondo dello sport femminile, questa sua filantropia. Ora torniamo alla nostra musica, un altro stop con i Fontaines D.C. Questa è Televised Mind. Attualità, attualità, nient'altro che attualità. All'inizio puntata abbiamo parlato un po' di storia di Abdelkader Zaf, insomma di un personaggio pittoresco, ma cosa ne è oggi del ciclismo africano? Il ciclismo africano sta crescendo parecchio. Fino a poco tempo fa, diciamo, era qualcosa di dilettantesco, tutto sommato, mancando i mezzi, mancando scuole di ciclismo, diciamo, mancando sicuramente anche le infrastrutture in alcuni casi, anche se va detto che proprio per quell'eredità coloniale in Marocco, in Algeria ad esempio, c'è sempre stata una tradizione, pur se abbastanza dilettantistica, così come in Sudafrica più di recente, che comunque è un paese, diciamo, in parte a cultura europea occidentale. Invece quello che ha fatto veramente scalpore negli ultimi anni è stato la crescita di un paese come l'Eritrea, paese povero, paese ricco di contraddizioni. Sappiamo che l'Eritrea è indipendente dagli anni 90 ed è praticamente sotto un regime, e tra l'altro l'Eritrea a livello di stampa e di informazione è uno dei paesi più chiusi del mondo, non possono entrare giornalisti dall'estero. L'Eritrea però a sua volta anche un'eredità coloniale positiva, diciamo. In questa fase della trasmissione parleremo di eredità coloniali positive, sembra strano ma esistono. L'eredità positiva nel caso dell'Eritrea deriva dall'Italia ed è quella della bicicletta e della storia delle biciclette. La passione degli italiani per il ciclismo durante il breve periodo coloniale è arrivata anche lì ed ha attecchito in qualche modo, anche se chiaramente non vi è traccia di tutto questo fino ai tempi più recenti, quando il paese almeno all'interno ha vissuto un parziale periodo, diciamo, non voglio dire di pace ma di stabilità, mettiamola così. E tra le varie iniziative del regime eritreo c'è quella di cercare anche una certa autonomia a livello sportivo, e lo sport nazionale alla fine è questo, il ciclismo. Hanno lavorato molto sulla scuola, sulla preparazione, sugli atleti, e alla fine dall'Eritrea sono venuti fuori dei veri ciclisti professionisti. Il primo a partecipare al Tour de France è stato Daniel Tecklemayot, negli anni 10, ha avuto la sua bella carriera. Tecklemayot è un classe 88, quindi oggi è ormai ritirato e ha... Oggi avrebbe 36 anni praticamente. Poi ne sono venuti fuori altri, Meravi Kudus, buono scalatore che si è distinto da giovane, però non è poi riuscito poi a ottenere grandi risultati da professionista, così come Nathanael Berhane. Il primo eritreo invece a, diciamo, essere battezzato come un campione è Biniam Grimai, che 3 anni fa ha vinto la Gent-Wevelgem, una delle più importanti classiche belghe. Vincendo questa corsa, diciamo, ha spezzato un tabù, perché insomma il primo corridore del Centrafrica a vincere una classica di livello internazionale. Finora soltanto alcuni ciclisti o sudafricani o Chris Froome, che però è un caso a parte, alla fine più sudafricano britannico, keniano, insomma Froome ha una vita un po' complicata, mettiamola così, però comunque diciamo non rientra nel ramo di una persona che viene da un paese sostanzialmente povero e lontano dal baricentro europeo. E quindi Grimai ha avuto questa bella storia, tra l'altro poi ha vinto anche una tappa del Giro d'Italia. Anche lui, come Zaf, si è reso protagonista di un episodio un po' comico dovuto anche a una scarsa confidenza con l'alcol probabilmente, ossia quando ha vinto il Giro d'Italia, nello stappare la tradizionale bottiglia di spumante si è ferito da solo, praticamente gli è partito il tappo sull'occhio e ha subito anche insomma un serio trauma, tant'è che è stato costretto ad abbandonare purtroppo il Giro d'Italia proprio per questo trauma, quindi un po' di sfortuna per lui, che quest'anno non sta ancora ottenendo grandi risultati, però il talento c'è e verrà fuori. Andando sempre vicino all'Eritrea, un altro paese con una buona tradizione, anche se mai arrivata a livelli di grande agonismo, e un'eredità coloniale, mettiamo, è Ruanda, che nel 2025 ospiterà i mondiali di ciclismo a Kigali. Il paese è un paese con discreti dislivelli e altimetrie, ma soprattutto ha una cosa che probabilmente nessun altro paese africano ha, ed è il pavé. E anche questa è un'eredità coloniale, perché il Ruanda era una colonia del Belgio. Insomma, i belgi, sappiamo, in Congo, in Ruanda hanno fatto cose orribili. C'era Re Leopoldo che faceva tagliare una mano ogni 100 schiavi per ottenere il loro controllo, no? Almeno così si dice. Però una cosa buona, diciamo, del Belgio che è rimasta sulle strade ruandesi è appunto il pavé, che a livello ciclistico è qualcosa che sempre scompiglia un po' le carte, no? Queste salite. E siamo proprio nel periodo, tra l'altro, della Settimana Santa. Domenica prossima ci sarà il Giro delle Fiandre, la corsa più attesa dell'anno in Belgio. Poi la settimana ancora successiva ci sarà la Parigi-Roubaix. Nella prossima puntata vi faremo anche un resoconto di queste due gare straordinarie. Quindi questo piccolo pezzo di ciclismo ce l'ha anche l'Africa, e ha fatto un po' da volano assieme al Giro di Ruanda, che è una corsa che da qualche anno si disputa a buon livello, fatto da volano per questo interessante diciamo cambiamento di paradigma, no? Siamo abituati a mondiali in località europee o comunque negli Stati Uniti, in Australia. Per la prima volta avremo un mondiale di ciclismo nel centro, nel cuore dell'Africa, e staremo a vedere, sarà interessante. Chiudiamo adesso gli spazi musicali con un classico dei Vaselines in tema pasquale per un certo senso, ed è Jesus Don't Want Me for a Sunbeam.
Jesus, don't want me for a sunbeam, 'cause sunbeams are not made like me. And don't expect me to cry for all the reasons you had to die. Don't ever ask your love of me.
Se finirò al cimitero, vi condurrò qualcuno alla mia ruota. Questa frase è di Jacques Anquetil, che è una delle leggende del ciclismo francese, la leggenda assieme a Bernard Hinault e a Raymond Poulidor. Anquetil ha vinto per ben 5 volte il Tour de France tra il 1957 e il 64, un'impresa eguagliata solo da Miguel Indurain e superata da Lance Armstrong. Celebre era appunto la rivalità di Anquetil con Raymond Poulidor, nonno di Mathieu Van Der Poel, tra l'altro, e Raymond Poulidor che è stato quasi sempre battuto da Anquetil. La storia di Poulidor è quella dello sconfitto per eccellenza: era un campione ma non ha mai potuto indossare la maglia gialla, assurdo. Una leggenda tra l'altro racconta che Poulidor andò a trovare Anquetil in letto di morte e il rivale gli disse: guarda, anche stavolta arrivi secondo. E con questa frase chiudiamo la 19ª puntata di We Are On Two Wheels. Io spero che vi sia piaciuta e vi do come al solito le coordinate. Seguiteci sempre su www.sherwood.it, dove ci ascoltate e troverete il podcast di questa puntata e delle altre trasmissioni. Ci risentiamo tra 2 settimane. Buona serata, amici e amiche di Radio Sherwood.
We Are On Two Wheels, la bicicletta a 360 gradi raccontata su Radio Sherwood.